Buonasera a tutti. Buonasera.
Ciao.
Così.
Ciao.
Ciao.
Esatto, così,
Va bene.
direttamente. Un inizio repentino e improvviso questa sera.
Ma è il contrario al massimo.
Ah, è stato tacito.
Di tu.
È stato un invito un po' tacito. Un inizio un po' tacito, scusate, non un invito un po' tacito. Grazie mille per esservi connessi, per esserti connesso anche questa puntata. Una nuova puntata del Fratellitudo Podcast. Stiamo registrando il 26 settembre 2023. Martedì sera 21:30, come sempre, d'altronde. E cos'è 26 settembre? Il 26 settembre è il giorno dopo del mio compleanno, praticamente. Perché
Augurianto.
grazie, grazie, grazie,
Clap,
grazie,
clap, clap.
grazie. Perché io nacqui il lontano 25 settembre 1993. Nacqui a Monza. Sto facendo tipo
Nacque ad Aquisgrana.
ad Aquisgrana, Busto Arsizio, no, non so. Facciamo
Chi
tipo,
era
ecco, se.
nato ad Aquisgrana?
Ah, non lo so. Come ti è venuta in mente questa roba così vetusta e forbita, caro il mio dottor
Che ne
Mario
so?
Longo.
Ma che ne so?
No, se mai un giorno qualcuno dovesse scrivere la mia biografia, è giusto che si sappia esattamente collocarmi in uno spazio-tempo preciso. 25 settembre 1993. Nacqui a Monza e poi basta, non so benissimo come sia nato tutto il dettaglio, perché ovviamente non mi ricordo e non ho chiesto effettivamente. Potrei chiedere come è stato la nascita. Sei sempre più sbiadito. Ma perché la mia webcam è sbiadita? Ma non è possibile.
Ah, sai chi è nato da
Io
Aquisgrana?
provo a abbassare la luce, vediamo se magari è un po' meno sbiadito. Vediamo se così, con la luce un po' più scura, risulto meno sbiadito. Fatemi sapere se sono ancora sbiadito. Chi è che è nato da Aquisgrana? Scusami.
Ludwig Mies van der Rohe.
Eroe. Raccontaci di Ludwig Mies van der Rohe, per favore, visto che di storia dell'arte non sappiamo un
Non è
cacchio.
storia dell'arte, questa è storia
Scusa.
dell'architettura.
Storia dell'architettura, perdono.
È
Perdono.
vero, perché è uno dei tre
Per
grandi
me
maestri dell'architettura.
è tutto storia dell'arte, cioè quello che ha a che fare con disegni, cose, per me è storia
Non è
dell'arte.
proprio la stessa cosa.
Prego, ci spieghi chi è Ludwig Mies van der Rohe, così riusciamo a farci un
Uno,
momento cultura.
ripeto, uno dei tre grandi maestri dell'architettura. Wright, Van der Rohe e Le Corbusier.
E
Ovviamente.
Calatrava?
No, Porello Calatrava. Calatrava è vincitore del primo Pritzker, che poi nel corso del tempo è diventato il premio per l'architettura.
E lui è il capo supremo del premio per l'architettura, no?
Non penso, non penso.
Ma
C'era un
qualcuno l'ha mai
sacco.
visto di persona Calatrava? Esiste davvero?
In che cosa vuol dire? In che senso?
Cioè, il signor Santiago Calatrava si fa vedere in giro perché.
Ma che vuol dire?
No, non lo so, mi dà l'idea di essere una persona che ha fatto cose che però non si fa vedere in giro, secondo me. C'è un po' paura.
Ma Anto, che non sei letteralmente non sei
Ah,
dell'ambito. Che
ok, no, questo può
c'entra?
essere, sì, no, assolutamente, questo può essere vero. Può essere che io non sia del settore, quindi non abbia mai visto a un evento Santiago Calatrava.
Che c'entra? Eppure parzialmente giù. No.
No, quanti anni c'ha il buon
72. Congratulazioni al signor
Grande
Calatrava.
signor San. Secondo me ormai le cose che fa non le fa lui, cioè un po' come Renzo Piano, cioè firma
Vabbè, no.
studio Renzo Piano.
Ovviamente. Vabbè, ma che c'entra? Ma lui ha la supervisione. Cioè, nel senso, non è che. È
Vabbè, comunque
abbastanza normale questa cosa.
il signor Santiago Calatrava è un po' ovunque, perché dove vai vai c'è sempre qualche roba. Di solito sono ponti, sono robe tipo strutture, esoscheletri. Lui è molto fissato con
Sì.
queste cose.
Sì.
Strutture scheletriche, molto simili ad esoscheletri, spine dorsali,
Spine
robe del genere.
dorsali, cose, sì, lo richiama molto a questa cosa.
Quindi quando andrete in giro in Europa, anche l'Italia, andrete in giro a vedere robe, forma di esoscheletri strani. Ecco, probabilmente è passato Santiago Calatrava. Salutatelo da parte mia.
Ma soprattutto, tu in questo momento ti starei ponendo la domanda e dicendo: ma è così famoso? Ma c'è qualcosa che ho visto? Sicuramente l'hai visto, il famoso Ponte di Venezia, tanto discusso, bene, è suo.
Esatto.
E ricordiamolo, tutte le persone lo guardano dal lato sbagliato, cioè da sopra. In realtà il Ponte di Calatrava si guarda da sotto.
È quello famoso dei gradini dove la gente inciampa e si ammazza.
Sì, la gente normale no, le persone un po' più anzianotte sì, ma questo è un altro paio di maniche.
Le persone un po' più anziane inciampano e si accartocciano giù dal Ponte di Calatrava. Ma, detto questo, noi non siamo qui per parlare di Calatrava. Cioè, per carità, sicuramente, per carità.
Sicuramente ci sarebbe molto da parlare di Calatrava.
Anzi, a proposito, signor Calatrava, se stai ascoltando il podcast e vuoi venire intervistato,
sì,
troveremo un traduttore che faccia italiano-spagnolo o portoghese, no? Spagnolo.
Spagnolo, penso sia spagnolo lui.
Penso sia spagnolo comunque. Troveremo un traduttore, però sei sempre benvenuto in questo podcast, signor Santiago, è sicuramente una storia interessante da raccontare. Ma bensì
spagnolo naturalizzato svizzero, così,
giustamente, perché c'hai i soldi. Una volta che fai i soldi sei naturalizzato svizzero, praticamente, guarda caso.
L'hai detto tu, non l'ho detto io, quindi...
Scusi, signor ufficio, ufficio del
querelato, va bene, esatto. A posto, chiudiamo qua.
Ufficio di diffamazioni di Santiago. No, assolutamente, sei libero di venire nel podcast, sei pur sempre nostro amico. Ma bensì perché questo 26 settembre mi ricorda il fatto che ieri era il 25 settembre, appunto, ho fatto 30 anni. Ho fatto 30 anni e personalmente parlando, come molti di voi sanno già, chi mi conosce lo sa già, non è che li abbia sentiti particolarmente, perché questi 30 anni un po' me li sento già da un pezzetto, diciamo così. Ed è qui che nasce un po' il titolo di questa live, La crescita è un viaggio. Veramente c'era un altro titolo che Mario mi ha bocciato, non lo dirò perché così rimarrete con la curiosità. E Mario ci fa facce di approvazione, voleva usare l'altro titolo però. Lasciamolo in sospeso.
Amici del podcast, io un giorno creerò una rubrica che si chiamerà i titoli, non posso definire l'aggettivo, di Antonio, e in quel momento sappiatelo che questo podcast diventerà famoso per le battute, perché ovviamente sarà la rubrica più esilarante della storia.
Facciamo il libro nero dei titoli. Il libro nero dei titoli. Comunque, tornando al discorso principale, mi sono chiesto cosa volesse dire crescere. È un discorso complesso, non è facile trovare una definizione. Di certo non mi sono preparato nulla per arrivare a questo ragionamento. Ho detto poco fa, ho detto a Mario, di cosa parliamo stasera? Ho un po' di argomenti, ho visto un po' di film, cose di cui parlare, però mi sembrava giusto dedicare questa puntata, almeno questa prima parte della puntata, un po' al tema della crescita. Crescere, dal mio punto di vista, è una cosa insita nell'uomo comunque. Cioè, ovviamente cresciamo per motivi biologici, però è anche dato proprio dalla nostra indole di voler raggiungere sempre qualcosa. La voglia di voler superare delle difficoltà, dei traguardi, la voglia di voler andare avanti, la voglia di voler fare qualcosa sempre di diverso, non ci piace stare fermi. Proprio questa è una cosa che abbiamo dentro. Difficilmente stiamo bene quando stiamo fermi, no? Quando stai troppo tempo seduto, quando stai troppo tempo sdraiato, quando stai troppo tempo in una posizione e vuoi muoverti, ecco. E quindi noi siamo sempre portati a crescere. Però cosa vuol dire effettivamente fare 30 anni? Beh, questo è un discorso, è una cosa complessa, non è facile da dirla a voce così su due piedi, però sicuramente un senso di responsabilità maggiore. Inizi a, almeno personalmente, inizio a comprendere quello che le altre persone più grandi di me hanno fatto per me, come ad esempio i miei genitori. Inizi a fare ragionamenti in cui ti cali un po' nella parte e dici, cavolo, i miei genitori, quando loro avevano fatto 30 anni, erano diventati genitori praticamente. E quindi inizia a capire i sacrifici che le persone devono fare in generale, tutti più o meno dedicati alla famiglia, al tempo, agli amici, le persone, lo sport, il lavoro. Il tempo non è mai abbastanza, ecco, questo sicuramente è uno dei grandi insegnamenti della crescita, che il tempo non è mai abbastanza, devi imparare a godertelo, devi imparare a sfruttarlo al 100%, il più possibile almeno, in ogni suo aspetto. E non ho, diciamo, una frase ad effetto, un discorso particolare da poter apportare a questo tema. Sicuramente sono grato personalmente di essere arrivato a 30 anni in questo modo, nel senso completo del termine. Sono contento della persona che sono diventato. Le esperienze che ho vissuto mi hanno reso quello che sono adesso. Le persone che ho conosciuto, le cose che ho fatto. Veramente, dal punto di vista personale, no regrets. Assolutamente, nessun rimpianto. E questo è anche una cosa che bisognerebbe provare a fare verso se stessi. Cioè provare a avere gratitudine comunque verso il proprio percorso, verso dove si è arrivati, e provare ad analizzare se si hanno dei rimpianti, dei rimorsi, delle cose che uno... Non è contento, non sei contento per come sei, per come non sei, per dove sei arrivato, per cosa hai fatto. E su quello magari lavorare, ecco, è il momento di lavorare. Arrivi la soglia dei 30 anni, è il momento di darsi da fare ancora di più di prima, perché, come dicevo all'inizio, il tempo è sempre meno e bisogna saperlo sfruttare bene, questo sì. E non so, Mario, tu cosa ne pensi di questa larga riflessione sulla vita?
Io l'unica cosa che sento è che ogni anno che si avvicina ai 30 è come se fosse un traguardo, o comunque non qualcosa, un cerchio che si stringe. L'ho sempre vissuta così. Ho sempre questa idea in mente di quando ero bambino, che guardavo le persone che dicevano: 30 anni. 30 anni è un adulto. 30 anni è una persona fatta e finita. Poi ti guardi allo specchio e dici: porca puttana, quanto potevo aver sbagliato.
Ma sai che ci pensavo anche questi giorni, dicevo, provo a ripensare a quando ero io più giovane, quindi quando magari avevo 13-14 anni. Chi è che conoscevo che aveva 30 anni e lo guardavo come una persona estremamente adulta? Non mi viene in mente nessuno.
I nostri cugini, letteralmente.
Non lo so, però personalmente poche persone nel mio immaginario attualmente, se devo pensare, dico: cavolo, però pensavo quella persona lì aveva 30 anni, guarda adesso ci sono arrivato io. Non ho quel, non riesco ad avere paragone.
Non lo so, è sempre qualcosa di astratto, quel numero lì è veramente difficile da digerire, secondo me. Estremamente complicato. Giuro, da quando ho 26 anni, sono già passati 2 anni, dai 26 in poi è diventato estremamente faticoso. Estremamente faticoso pensare a 30 anni. Ma più che altro perché è proprio, secondo me, è un paletto di vita. Poi sono una persona che si è sempre posta come mirino i 30 anni con la grande... frase: a 30 anni dovrò aver combinato qualcosa. Ma poi manco io so cosa volevo dire, ma manco io so cosa voglia dire questa roba qui. Però ce l'ho. Però a 30 anni devo aver combinato qualcosa. Che vuol dire? Non lo so. Non lo so. Ne parleremo tra 2 anni e vediamo cosa esce fuori. Però tra tutto penso che... Beh, ne abbiamo già parlato... Il non avere rimpianti è impossibile, 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 ragazzi. Io non so le persone come facciano, non avere rimpianti è letteralmente impossibile.
Ma perché quello che ho detto prima e quello che di solito dico sempre in generale anche alle altre persone è comunque tutte le scelte che hai fatto e tutte le cose che ti sono capitate ti hanno reso la persona che sei adesso.
Assolutamente
Quindi se ti
d'accordo.
fai un'autoanalisi e impari ovviamente a conoscere i tuoi difetti, però impari anche ad apprezzare quello che sei realmente, allora non hai più rimpianti perché dici cavolo, comunque tutto quello che ho fatto mi hanno reso esattamente la persona che sono.
Però, cioè, se tu
Quando
ci
arrivi a quel
pensi,
livello.
però se tu ci pensi, tu non sei una persona finita, non sei una persona arrivata, non sei una persona completa, no?
Certo che no.
Come fai a dire sono contento, tutte le scelte che ho fatto sono arrivate per oggi? Vorrebbe dire che, ok, ho fatto comunque sia sempre le scelte giuste. È assurdo.
Perché è una fase. Razionalizzando, io la vedo così. Da 0 a 10 anni sei nella fase ovviamente della nascita, quindi stai crescendo, stai nascendo, eccetera. Da 10 a 20 anni è la fase proprio dello sviluppo, perché praticamente tra 10 e 20 c'è un abisso, no? Della persona che sei.
Sì, tra
C'è
10 e
un abisso.
20 ogni anno sei letteralmente una persona completamente diversa da quello che eri l'anno precedente.
C'è un abisso praticamente. Tra i 20 e i 30, per me diventa quella fase, tra i 20 e i 30 è la fase della definizione del percorso, quindi studio, inizio a lavorare, inizio a capire come funziona il mondo, inizio a insomma, è come se stessi sistemando una stanza, no? Io ho tutto il mio bagaglio, i miei oggettini, le cose, inizio ad arredare la stanza, metto questo, metto quest'altro. A 30 anni, 30-40, inizi a vivere quella stanza. Quindi non sei una persona fatta e finita, però tutti quei bagagli, tutti quegli oggettini, tutte quelle cose che stai sistemando nella tua stanza, sono cose che ti sei portato dietro da tutte le esperienze che hai vissuto, da tutte le cose che hai fatto. E tendenzialmente
Sì, ma c'è sempre il soprammobile in ordine,
ti hanno reso quella stanza piacevole.
no? Sì, ma c'è sempre il soprammobile inutile, no? Cioè, il soprammobile inutile, quello che vorresti buttare, ma che poi non butti. C'è quella roba lì. C'è quello il rimpianto, no? Quella è la scelta sbagliata, che tu ti trovi lì e dici, cazzo. Però, se avessi fatto quella roba diversa, questa roba qui sarebbe nel cestino. O a posto di avere il soprammobile inutile avrei una coppa. Caso, eh. Capito? Hai capito quello che ti dico? Cioè, ci sta il ragionamento che tu dici, va bene. Però, cioè, è assurdo pensare che tu abbia fatto solo scelte giuste.
No, no, chiaro, non
Cioè,
dico di aver
che
fatto solo
anche la
scelte
scelta
giuste.
sbagliata ti abbia tratto vantaggio per avere la scelta. Cioè, è impossibile. Cioè, è impossibile.
Sì, invece no, su questo io ci credo. Io credo che anche le scelte sbagliate e gli errori poi abbiano portato ad ottenere dei risultati, delle cose che ti hanno reso la persona che sei. I fallimenti, le cose che hai fatto sbagliate, le cose, gli errori, ti hanno portato a renderti quello che sei perché è così che comunque doveva andare. Perché un errore comunque può essere corretto. Se non è stato corretto e non si è tornati indietro, vuol dire che questa era la strada giusta. Sei artefice del tuo destino comunque. E questo mi piace. Cioè il fatto che
No,
comunque.
assolutamente d'accordo. No, no, per carità, da questo lato, certo. Cioè, non esiste nulla di preimpostato. Cioè, nulla. Cioè, le scelte, l'abbiamo sempre detto, le scelte o le prendi o non le prendi. Ma se non le prendi, è comunque una scelta. La decisione di non prendere una decisione è comunque una decisione. Nel bene o nel male. Beh, e su questo senza dubbio. Però, da qui a dire che qualsiasi scelta io abbia preso, anche se rivelata estremamente negativa, io non abbia rimpianti o... Cioè, capito? È quella la cosa assurda. Cioè, riconoscere dove c'è l'errore, è l'errore. Poi, per carità, poi posso trarre tutte le lezioni di vita che vuoi, però minchia, è un errore. Cioè, non puoi non dire, porca miseria, sono stato un cretino. Cioè, nel senso... E dire, ho perso un'occasione, Per carità, la prossima volta lo so, ho imparato la lezione, questo così non la perderò più, va bene. Però da qui a dire, ok, è stata la scelta giusta perché almeno così io ho imparato che non devo più perdere la lezione, no, cioè, dai, va bene tutto. Però mi sembra estrema, cioè estremo buonismo o voler trovare veramente tutto ciò che c'è di bello nello stronzo di cavallo, dai, cioè.
No, secondo me la mia riflessione è data dal fatto di un'accettazione. Cioè, quando arrivi a un livello verso te stesso in cui realmente ti accetti per quello che sei, per quello che hai fatto, per quello che hai raggiunto, per quello che stai facendo, ecco. Quando arrivi a quel livello lì verso te stesso, automaticamente inizi a pensare come me che comunque tutte le cose che hai fatto, tutte le cose che sono successe, va bene, sono successe perché dovevano andare così. Comunque gli errori che ho fatto mi hanno portato a essere quello che sono. Però devi arrivare a una forte consapevolezza di te nel presente. Devi fare un lavoro su te stesso nel presente e realmente apprezzarti per quello che sei, realmente apprezzarti per quello che hai fatto, che non è facile assolutamente. Non sto dicendo che è una cosa che tutti possono fare, non sto dicendo che è una cosa che viene schioccando le dita. Viene, se devo pensare a come io ho raggiunto un po' questo stato comunque di consapevolezza, devo dire che è dato dal sicuramente confrontarmi con tante persone, quindi parlare con la propria compagna, il proprio compagno, la famiglia, fratello, amici, parlare tanto, aprirsi il più possibile comunque nel parlare di determinati argomenti e assorbire anche la reazione delle persone. Questo mi è servito tanto per capire un po' la persona che sono, la persona che sono diventato. E poi conoscere anche te stesso. Quindi trovare del tempo per stare da solo e pensare veramente a quello che fai, quello che stai facendo e come lo stai facendo. Quante persone fanno qualcosa da soli? Un viaggio da solo. Stai 3 giorni da solo per conto tuo. Oppure stai 2 giorni da solo. Una notte da solo completamente, senza nessuno, senza parlare con nessuno, in silenzio totale. Quante persone lo fanno? Non lo so. Io personalmente lo consiglio ogni tanto. Stare da soli ogni tanto aiuta veramente a imparare da se stessi. E sembra una frase fatta, se stai bene con te stesso stai bene con gli altri, però è vero. È un po' una frase fatta, però è vera, è verissima. È una cosa reale. Quindi fare veramente un lavoro così su se stessi non è facile. Non è assolutamente facile. Però serve appunto a raggiungere questa consapevolezza del proprio passato, metabolizzarla e apprezzarla. Poi, da un lato, concordo anche con te, comunque ci sono dei passaggi della propria storia con cui è difficile convivere, magari si è consapevoli del dire cavolo, però quella cosa lì l'avrei potuta fare diversamente.
Cioè,
oppure
se
avessi fatto quella cosa lì diversamente, cosa sarebbe successo?
Cioè, è il sempre nel dire io sono una persona diversa, quella roba lì mi ha fatto bene, e questo è innegabile, ma che persona sarei diventato se invece non fosse andato così? O che esperienza avrei avuto se invece fosse andato diversamente? Cioè per me è impossibile non pensarla. Cioè, quello è il punto, no? Tu dici, va bene, è successo, lo accetto, ho imparato la lezione, va bene, però in fondo sarebbe cambiato qualcosa? Forse no, però
Con i sé e con i ma non si fa la storia. No, è un discorso complesso, un discorso complesso perché poi entriamo in tutto un tema filosofico, alla fine arriviamo tutto su un tema filosofico del senso della vita, cioè quello Il concetto dove arrivi è il concetto da cui parti, no? È un po' quello che i filosofi si sono sempre chiesti: perché? Perché la vita? Perché cosa facciamo? Perché lo facciamo? Qual è il nostro pensiero? Ah, pensiamo tramite la metafisica, Dio, le cose che ci appaiono, insomma. Rientriamo poi in tutto questo discorso filosofico.
Questo, tra l'altro, tutto questo discorso qui, però, mi ha fatto venire in mente un reel che ho visto di un'intervista sempre di Modern Wisdom. Poi chiudiamo il discorso e ci arriviamo. Che c'entra un po', mi ha fatto pensare questa cosa, perché c'entra un po' con la self-acceptance, l'idea dell'accettarsi. Poi dopo ci arriviamo.
Ok. C'è chi dice, ne parlavo prima a casa, c'è chi dice che crescere vuol dire pensare tutti i giorni a cosa dover cucinare da mangiare a pranzo e cena. E questo effettivamente posso dire che rappresenta molto bene la fase di maturità. Cioè capire tutti i giorni cosa preparare a pranzo e cena per sopravvivere, per mangiare, per stare in forma, quello effettivamente è una gran responsabilità. Altre cose, ci sarebbero tantissimi altri aspetti della crescita, le responsabilità sicuramente, l'essere più responsabili, l'avere sempre più qualcosa sulle spalle, debiti, cose da fare.
Quello è il vero, quello è la vera differenza. Non è cucinare, non è pulire i piatti, non è lavare i pavimenti, è sapere che parte del tuo stipendio verrà mangiato, al di là delle tasse, da un qualcosa che tu hai deciso di comprare, che la società ti impone di fare. Questo è.
I debiti, praticamente.
Questo è, amici. Perché fin quando tu sei a casa con i tuoi genitori, e vi assicuro che si sta bene, e puoi spenderti i tuoi soldi, magari spendi anche un sacco di soldi, ma sono robe che tu sai che in un futuro non potrai mai più permetterci. C'è questo spettro enorme del fallo adesso perché la prossima volta ci sono le bollette.
Esatto.
Le bollette. Il mutuo. Queste parole così forti. Non so neanche che faccia, cioè non so neanche come è fatto una bolletta.
La rata della macchina.
La Tasi. La pattumiera.
La Tari.
Mamma mia. Cioè questo crescere. Questo. Quando ti tocca fare la fila in comune per pagare, per darti l'assegnazione della pattumiera. Questo è crescere.
Madonna, sembra che stiamo parlando del mondo infernale. Però parliamo anche degli aspetti
lo
positivi.
È. Perché
no,
lo è.
Parliamo anche degli aspetti positivi. La libertà comunque di poter sempre più fare quello che ti piace nel tuo piccolo comunque.
Sì, certo, assolutamente.
Puoi scegliere dove stare tendenzialmente, se hai la possibilità di muoverti, puoi scegliere una casa, affitto, comprarla, quello che l'economia ti permette di fare, quello che le tue tasche ti permettono di fare, potresti comprarla, potresti affittare dove vuoi, potresti andare a vivere dove vuoi. Potresti cambiare lavoro, potresti viaggiare, potresti andare a vivere in Europa, negli Stati Uniti, Sud America. Insomma, crescere vuol dire anche, secondo me, assumersi finalmente un grado di libertà tridimensionale. Cioè muoversi in tutte le direzioni, non solo in una direzione, perché quando sei più piccolo ovviamente puoi muoverti dentro casa, poi nella tua via, poi nel tuo quartiere, poi nel tuo paese. Non so se è una cosa che vi è mai capitato. Vi è mai capitato di... A me capita spesso ogni tanto di passare in macchina nei posti dove io sono cresciuto e ci passavo solo a piedi o in bicicletta. È una cosa che, non so, ogni tanto mi fa venire un senso di nostalgia. Però mi fa capire anche che cosa vuol dire proprio crescere. Che io prima ero lì, 20 anni fa, stavo lì su quella panchina, in quella via, a giocare a pallone con la bicicletta, eccetera. Adesso ci passo in macchina. la libertà di poterci passare in macchina quante volte voglio, di andare ovunque volendo. Nessuno ti impedisce di andare da nessuna parte nel mondo. Potresti andare dove vorresti. In base ovviamente alle tue tasche, alle tue disponibilità.
Ma no, ci sono anche posti che non sono letteralmente accessibili senza un visto. Cioè, nel senso, va bene tutto.
Capito, però tendenzialmente
puoi fare tutto, però...
Tendenzialmente puoi visitare l'80% del pianeta, penso.
Mi sembra tanto l'80% del pianeta. Cioè, della terra emersa, immagino. Dell'80% sì, della terra emersa.
Sì, escluso i posti irraggiungibili come l'Antartide, quei posti là.
Porca miseria, quanto ci andrai in Antartide? Secondo me deve essere una figata allucinante.
Per guardare le lastre di ghiaccio.
No, però per arrivarci deve essere l'inferno, altro che.
Se soffri la nave, sì.
Sì. Sì.
Penso che se soffri la nave deve essere abbastanza infernale a raggiungere quei posti di belli remoti. Però sì, dai, anche i lati positivi, quindi guardiamo tutti questi lati positivi. Tu puoi scegliere
certo,
veramente tante
cose. Come sempre la parte positiva è di maggior importanza, cioè non di maggior impatto, perché sennò nessuno se ne andrebbe di casa, cioè nel senso... Ma infatti molte persone poi non lo fanno, ci sono alcune persone che obiettivamente poi non lo fanno. Però che rimangono a casa con i genitori, c'è un sacco di gente che rimane a casa con i genitori.
Sì.
Però certo, tendenzialmente poi il fattore positivo è quello. Però crescere, ecco, è come il lavoro. È la stessa identica cosa. Cioè tu sai che per la libertà che tu hai dovrai farti delle sbatte. È come lavorare. Per quanto tu possa piacerti il tuo lavoro, sai che dovrai farti delle sbatte. La stessa identica cosa, crescere è la stessa identica cosa. Per quanta libertà tu puoi avere, saprai che dovrai farti delle sbatte. E una di queste sbatte è lavorare. Capito? È tutta una catena. Ha tutto più senso nella mia testa, capisci?
Ed è un po' come al lavoro, secondo me, anche crescere, anche un po' il fingere molte volte di essere consapevoli delle cose che stai facendo.
Sì. Sì.
Cioè, molte volte
ma lì è un contesto diverso, secondo me. Cioè, quando magari tu sei a casa tua e fingi di sapere quello che stai facendo è perché vuoi sperimentare, no? Perché vuoi avere esperienze diverse. Che ne so, magari ti si spacca un tubo una volta o ti si tappa il sifone del lavandino. Dici, vabbè, provo a smontarlo io senza chiamare mio padre, esempio. Ma lo fai per sperimentare. Quando sei a lavoro, purtroppo, tu devi dare un certo livello di servizio, tra virgolette, servizio passato non in qualsiasi tipo di ambito, no? Anche quando parlate col vostro capo, non è che se il vostro capo vi dice una roba, voi potete far finta di... Cioè, potete dire, no, guarda, non ne ho la minima idea, no, guarda, questa roba qui non mi interessa. Cioè, no, di dare un minimo di servizio, quindi fingi di sapere quello che stai facendo. E lì però sono contesti leggermente diversi. È un'altra roba.
Ho capito quello che dici. È un discorso, te l'ho detto, un discorso molto nato dal cuore. Nel senso, non ho preparato nulla di questo discorso e non ho granché, diciamo, di consigli da dare. Personalmente, appunto, posso dire di guardare veramente se stessi, imparare ad apprezzarsi per quello che si è. E comunque non fermarsi, ecco, quello sì. Come dicevo, 30, per me i 30 e 40 come obiettivo personale di vita saranno gli anni in cui vivrò nella stanza che ho costruito. Quindi ho tutto il mio bagaglio, tutto il mio asset di esperienze, di skill, di cose. Adesso è il momento di darsi da fare su tutti gli ambiti, che siano ambiti personali, ambiti lavorativi e altre cose, qualsiasi altra cosa. Bene, quello che ho studiato, quello che ho fatto, bene. Sicuramente avrò tantissime cose da imparare, tantissime cose ancora da studiare, benissimo, però adesso è il momento di veramente entrare in azione e cercare di, non so, non vorrei dire concretizzare, perché... Come dicevi tu, è quella cosa lì, a 30 anni voglio dire aver fatto qualcosa. No, non è quello. È più il cercare di gettare veramente le basi di quello che poi sarà tutto il resto della mia vita, perché so che già vedo adesso, ma più avanti andiamo, più sarà difficile poi dopo fare dei cambiamenti magari radicali, fare dei cambiamenti radicali come il cambio di lavoro, come il cambio di residenza, eccetera, 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 perché subentreranno tante altre dinamiche in futuro. Ecco, quello che voglio fare adesso è preparare proprio la stanza bene, viverla bene per poter poi vivere ancora meglio dopo. E questo su tutti i vari aspetti, come ad esempio il fatto dell'esercizio fisico, no? Che cito spesso ormai nel podcast ultimamente. È evidente che un buon esercizio fisico, una buona alimentazione mi permetteranno, spero che mi permetteranno di vivere molto meglio, non tanto adesso, che comunque bene o male sono ancora giovane, non faccio fatica a fare le scale, non ho il diabete, non ho problemi salutari particolarmente gravi fortunatamente, però più avanti andiamo più determinate cose insorgeranno a prescindere da me, perché magari sono difetti congeniti dati appunto da malattie genetiche che possono subentrare in un qualsiasi momento. Il fatto che io mi prepari a livello fisico, a livello salutare, con una corretta dieta, eccetera, mi permette di aiutarmi a vivere meglio tutto quello che verrà dopo. Quindi quello che fai adesso, soprattutto quello che fai adesso in questa fascia d'età, in questo periodo, ti permetterà di avere veramente dei benefici a 60, 70 anni, 80 anni, eccetera. Di questo non ho le prove fisiche, perché non ho un modo per dirvi sì, funziona effettivamente. Però sentendo tanto, vedendo tanto in giro, ascoltando comunque informazioni relative al cibo, eccetera, questo è un riscontro che c'è. Quindi consiglio ai trentenni in ascolto, è il momento di iscriversi in palestra ed è il momento di andare dal nutrizionista almeno una volta. Questo sicuramente.
Beh, si può fare altro che la palestra, però va bene. Questo è il mio mantra personale.
La palestra è il modo più rapido per fare dell'esercizio fisico mirato, diciamo così. Nel senso che con la palestra riesci ad isolare veramente tanto ogni singolo muscolo del corpo. Se tu vuoi allenare le spalle, il deltoide anteriore, il deltoide posteriore, chiaramente con dei manubri, con degli esercizi in palestra, riesci a mirare direttamente quel gruppo muscolare e fare quell'esercizio. Andando in piscina sicuramente alleni anche il deltoide anteriore, il deltoide posteriore, però non riesci a isolarlo ed allenarlo correttamente. I muscoli sono degli organi che vanno, per essere allenati, per essere sviluppati, devono essere isolati e sovraccaricati maggiormente. Poi ovviamente bisogna integrare con l'alimentazione, con proteine, eccetera, perché è fondamentale. E però vanno isolati per permettere. Quando guardate il fisico dei nuotatori alle Olimpiadi, non è che ce l'hanno perché si spaccano in palestra tutti, cioè non è che ce l'hanno perché si spaccano in piscina tutti i giorni, perché fanno anche sessioni in palestra.
Ah, per forza.
Perché se facessero solo piscina non avrebbero quel fisico lì.
No, purtroppo è vero. Purtroppo è vero. Perché, ahimè, la palestra non continua.
È così. E ricordatevi che il momento migliore per iniziare è oggi, è adesso. Cioè, nel senso, il momento in cui stai ascoltando è il momento
migliore.
Non dire domani. Sì, non dire domani, non dire settembre. Ah, ricomincio a settembre, ricomincio a gennaio, cose così. Non è una cagata. Se vuoi iniziare, o anche se non vuoi iniziare, devi farlo adesso. Cioè, prendi, molla tutto, vai, ti iscrivi e inizi. A qualsiasi ore siano, anche fossero le 10 di notte, prendi, vai, perché tanto ci sono le palestre 24 ore, puoi andare lì e inizi a fare qualcosa. Poi una volta che subentra la routine...
Me la ricordo diversa la citazione.
E come te la ricordi, scusa?
Il miglior momento era 20 anni fa. Allora, il miglior momento per piantare un albero era 20 anni fa. Il secondo miglior momento è adesso. Questa era...
Questa per me invece, il miglior momento è adesso, in qualsiasi cosa sia. E ve lo dice uno che di scelte, quando fa delle scelte, fa molta difficoltà a farle in maniera immediata.
Quindi... ci credo, poi non le rimpiangi mai per sempre. Voglio dire, cioè, cos'è? Voglio dire, mo, volevi pure il dono dell'ubiquità, della scelta istantanea e non rimpiangerla pure? Cos'è? Non funziona così.
Ma secondo me chi fa delle scelte immediate senza pensarci troppo sono quelli che hanno meno rimpianti in assoluto.
Bah, non penso proprio. Non penso proprio.
Chi invece ci pensa troppo come me fa più difficoltà, secondo me, poi di digerirla come... come cosa? Cioè, no, ci metti di più poi dopo l'accettarla. No,
dipende come sei caratterialmente. Se sei una persona che sei abituata ad essere preparato, cioè, io sono la prima persona che non ha mai avuto timore degli esami, timore delle verifiche, timore delle interrogazioni, timore dei colloqui di lavoro. Perché? Perché se sapevo di essere preparato, non avevo alcuna paura. E queste sono le scelte, se senti la cosa, tu sai che la tua scelta è stata ponderata ed è scelta in base a X cose, non avrai paura nel prenderla però, verso poi nel non rimpiangerla, ok? Per cui se sei una persona che è abituata a questo tipo di mantra, prendere una decisione magari fai fatica o meno, ma una volta presa la fai. Non hai paura, non hai quel timore, non hai quella roba del baratro. Il problema è dopo, il problema è 30 secondi dopo, il problema è un'ora dopo, il problema è quando poi ti tocca fare quella cosa che hai scelto di fare. È lì sì che magari la rimpiangi. È la differenza.
C'è il famoso detto di Warren Buffett che è attualmente... il miglior investitore della storia, eccetera, che questo detto si fa molto sugli investimenti, però secondo me è bello anche nella vita reale, e dice è quando cala la marea che si vede chi stava in mutande. Nel senso che quando il mare è alto, cioè quando è tutto alto, tutto bello, eccetera, vedi tutti vestiti bene, no? Insomma... la giacca, la cravatta, eccetera. È quando si cala la marea che si vede chi effettivamente ha i pantaloni e chi era in mutande e chi non era preparato.
Sì.
Bello questo mi piace sempre. Come diciamo metafora della preparazione, del capire chi effettivamente ha fatto questi ragionamenti, no, di cui stiamo parlando, chi ha fatto ragionamento con se stesso, chi ha parlato di gratitudine, chi in qualche modo ha avuto tempo per stare da solo, eccetera, è la persona che ha fatto in tempo a mettersi i pantaloni. Invece chi arriva tutto così di corsa, soltanto per cavalcare il momento, per eccetera, per è in mutande. E poi quando arriva il momento di down, vedi chi è in mutande e chi è in pantaloni.
Ricordatevi, da tutto questo ne trae una grande lezione, che è metti le mutande giuste, perché almeno così. Metti il costume. Anzi, meglio.
No,
metti,
vabbè,
il costume.
Sì. La marea non è intesa come marea...
No, vabbè, tanto chiaro, nel senso non c'è bisogno di spiegarla.
Cioè... No, beh, nel senso, io lo dico, non si sa mai. Io lo dico, comunque preferivo precisarlo.
Vabbè, non era assolutamente necessario, ma va bene.
Non era assolutamente necessario. Detto questo... davvero
la riflessione
bene.
È aperta, diteci voi cosa per voi vuol dire crescere, ditecelo voi. Esatto, ho detto, esatto. Per me crescere sono i debiti, ragazzi, ve lo dico. Crescere per me, l'ho detto, vuol dire non potersi più permettere quello che vuoi, e quello che ti tocca spendere sono i debiti. Mi spiace, questo vuol dire.
Come le famose immagini che dicono: quando sei piccolo non hai soldi, ma hai tempo.
Oh,
quando
madonna, le immagini, esatto. Da boomer. Oh no.
Esatto.
Oh,
quando
no.
Sei grande non hai
il tempo, ma hai soldi e l'energia.
Non hai tempo, ma hai soldi e energia.
E quando sei vecchio non hai energia, ma hai soldi e il tempo.
Che
bene.
Bella la vita.
Ok, boomer.
Che bella la vita. Ok, boomer.
Ok, boomer. Cioè, nel che senso, bene, quindi?
E quindi? Esatto, non c'è soluzione, siamo condannati. No, vabbè, fateci sapere effettivamente se siete già trentenni, se state per diventare trentenni, se avete in qualche modo qualcosa da condividere. Io sicuramente vi consiglio di guardare il video dei The Jackal a 30 anni.
Che tra l'altro ha parecchia,
Esatto,
parecchio, parecchio vecchiotto anche lui, eh?
che
Ormai
ormai è parecchio
invecchiato.
28 ed è invecchiato parecchio quel video, però vi assicuro che rivederlo adesso ai 30 anni è una cosa effettivamente, cioè parla di temi di cui abbiamo parlato adesso. Cioè, il discorso del cavolo, volevo Ciro che dice non andiamo più a bere, non andiamo più a ballare, voglio stare a casa a giocare a PES, cose così, e Max Pezzali che gli dice ma sentiti libero di fare quello che vuoi, se vuoi stare a casa a giocare a PES, stai a casa a giocare a PES, non è che devi uscire per forza perché è venerdì sera, allora la società impone che il venerdì sera tu debba uscire in piazza a ubriacarti, allora tu ti devi uscire in piazza a imbracarti, se no non sei giovane, non sei più giovane. E poi il contrasto con le generazioni è bellissimo, il video dove fa vedere che proprio se dovessi uscire adesso e sentire dei diciottenni che parlano di argomenti, probabilmente mi metterei le mani nei capelli, ma come giustamente avrebbero fatto gli altri quando ero io un diciottenne. È reciproca la cosa, ovviamente. Si
Capito.
cresce da quel punto di vista, bisogna sapere anche riconoscere, no? Queste differenze di generazione, apprezzare un po' quello che si ha e quello che si è stati. Quello sì. Quindi consiglio, co grande consiglio, il video dei 30 anni di Giacca. Tu hai qualche altro
30
consiglio?
anni. No. No,
Non hai consigli?
però veramente bello, cazzo.
Sì, quel
Quel
video
video
lì
lì
è.
Ha rotto YouTube Italia, cioè nel senso, quando i
E
tempi
ancora non
esisteva
erano.
ancora YouTube Italia, tra l'altro, eh.
No, vabbè, non è così vecchio quel video. No, non è così vecchio.
È vecchio, Anto.
No, no, ma
Vecchio.
non così vecchio. Cioè, non è tipo del 2010, eh? È 7 anni fa.
Dici no, però 2015 sì. È
7 anni fa.
YouTube Italia ai tempi.
No, non erano ancora famosi The Jackal, non erano ancora quelli che sono adesso.
E vabbè, perché adesso sono
No.
mainstream, che c'entra?
Sì,
Adesso
nel
un altro paio di
senso,
maniche.
erano famosi, ma non erano famosi
Adesso
come
fanno
adesso.
letteralmente Italia's Got Talent.
Fanno tutto praticamente adesso. Cioè, nel
Vabbè,
senso
tutto
sono. Beh,
no.
in televisione sono molto famosi.
Cazzo, però c'è questa cosa qui. Tra l'altro, adesso proprio che non c'entra assolutamente niente, eh.
Vai.
Però, raga, cioè l'internet doveva uccidere la televisione eppure passano tutti dal lato oscuro della forza. Se ci pensate, continuano a
Vero.
passare tutti dal lato oscuro della forza.
Vero. Vero.
Assurda questa cosa, eh. Kabilame, raga. Cioè, tutti diranno: no, ma non è vero, Mario, non è più così. Raga, Kabilame. Cioè, lui è il re di TikTok, cioè il re di internet. Cioè, se tu sei il re di TikTok, te lo dico
Non
da
hai
fra,
bisogno di
da come
andare.
giovane, non hai bisogno di andare in televisione.
Ma va, figurati.
Eppure c'è andato. Eppure è passato lo scudo della forza. Perché? Io questo voglio sapere. Io voglio sapere questo. Perché adesso io dubito. È impossibile. Non ci credo neanche se lo vedo. Che la Mediaset paga più di TikTok. Impossibile.
No, no, è impossibile. Ma
Impossibile.
no, non tanto TikTok più le sponsorizzate che fa. Cioè, le sponsorizzate su TikTok.
Quello che vuoi, più di internet, cioè tutte le sue revenue da internet, io non credo, io non lo ritengo possibile che Italia's Got Talent o
Ma
comunque
poi
in
lui non ha
generale.
neanche bisogno di andare a Italia's Got Talent perché lui ha un pubblico internazionale. Cioè, lui è un pubblico che va oltre l'Italia. E Italia's Got Talent lo guardano palesemente solo italiani. Palesemente.
È che c'è, non è che c'è scelta.
Palesemente.
Dubito fortemente che lo trasmettano in
Cioè,
altri
per quale
paesi.
motivo effettivamente. Ecco, questa è una cosa a cui non avevo pensato. Sono
Passano tutti. Capito?
sincero. Non ci avevo
Capito?
pensato effettivamente.
Cioè, passano tutti al lato oscuro della forza. Assurdo. Assurdo.
Allora, da un lato può essere anche per un discorso di diversificazione del rischio. Nel senso, dipendere solo da un mezzo è veramente rischioso, soprattutto vedendo i trend, che un social va molto forte, poi dopo cala, va forte per un paio d'anni, i tuoi video vanno forti per un paio d'anni, 3 anni, se fai ridere, eccetera, poi al 4° anno inizia a calare, arriva quello nuovo che fa più ridere di te, robe così. Quindi crearti degli asset diversi, come la televisione, che è una sorta di, lo definirei in termine finanziario, un titolo di Stato praticamente, cioè una cosa che difficilmente fallisce. Non sì. Ti rende tanto, un titolo di Stato quando lo compri non rende tanto a livello di investimento, però è garantito.
È vero, però... Certo, persone enormemente grandi, persone estremamente grandi a livello di numeri, che sono cadute, ce ne sono state parecchie, ma che tu abbia visto scomparire, cioè, nel senso, è perché mi sembra sempre quell'enorme paura che l'internet ti possa tradire da un momento all'altro, no? Cioè, questo è sempre la costante, no? Che... Sì. Da oggi sono il re, domani sono l'ultima ruota del carro. Però, cioè, nel senso, ormai questa vita qui, il content creator, esiste da talmente tanto tempo. Cioè, non è già stato provato che non è così?
No, secondo me non è provato, perché la fama di una persona in alcuni casi non è data dal talento della persona, ma dalle persone che ti seguono. Cioè, obiettivamente, Kaby Lame non è che fa video o contenuti che può fare solo lui, cavolo, veramente un fenomeno, eccetera. Va molto bene perché ha un pubblico che lo apprezza, che piace tanto e continua a guardare i suoi video.
Perché è stato
però nel mondo ipotizzo che... Cioè, quello che fa lui, come lo fa lui, lo farebbe chiunque.
Cioè, Kaby Lame, per chiunque non avesse presente, cioè Kaby Lame ha invitato le reaction. Kaby Lame ha invitato le reaction. Non è che parliamo di...
Non ha inventato niente, sono cose che già esistevano.
Io credo che lui sia stato letteralmente il primo virale. Da quel media lì, cioè, capito? Da media TikTok penso che lui sia stato il primo virale. Per quello è così famoso.
Sì, è un po' come tutti, nel senso, più di PewDiePie.
L'unico, obiettivamente, che non morirà mai, secondo me. Oddio, a un certo punto penso che finirà le cose follia da fare, è signor Mr. Beast, cioè... E lui, tra l'altro, lui è il più grande imprenditore di YouTube, cioè... Nel senso che... Tutti fondamentalmente hanno creato un media che era copiabile in qualche modo, e per lui no. Nel senso, o sei la persona con più soldi al mondo, non puoi copiare il suo format, non ce n'è.
Però Mr. Beast, anche lui è super mega diversificato, perché so che ha fatto diversi canali YouTube in cui i suoi video sono tradotti in diverse lingue, cioè proprio rifatti, doppiati in lingua diversa. Produce... mi pare che vende cioccolata, cibo vario col suo marchio, robe
così.
Vabbè,
certo, poi dopo c'è tutta una serie di merchandising, pubblicità.
Fa tutta una serie di cose, fa il buon Mr. Beast. Anche lui ha diversificato tanto, nonostante su YouTube penso che sarà praticamente immortale, difficilmente potrà cadere da dov'è, potrà rallentare, però ormai con tutti i video che c'ha sul canale... potrebbe campare per il resto della sua vita, perché ricordiamo che la cosa bella di YouTube è che se tu vai forte su YouTube, tu hai tutto il tuo canale. Cioè, tutti i video che hai sul tuo canale sono tutti asset di guadagno. Ogni singolo video. Sì. E questa è la potenza incredibile di YouTube. Non è che tu fai un contenuto, cavolo, me lo sono perso, è finita. No, se tu fai... un video su YouTube e poi il tuo canale lo lascia aperto e va anni, 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 la gente continua a guardarsi video vecchi, video cose, e continua a produrre denaro. Veramente YouTube è un mezzo, è una piattaforma incredibile e continuerà ad essere
ma
una piattaforma
che ti
incredibile.
Dico, no? È quello che ti dico. Cioè,
molto più della televisione.
Questa paura del che l'internet da un giorno all'altro potrebbe scomparire e con esso il tuo lavoro, perché di questo parliamo, cazzo, non è stata sconfitta? Io sarei troppo curioso di sapere perché Kabilame è andato in Italia. Io voglio, cioè, è assurdo. Cioè, la gente pensa che sia qualcosa di così semplice, ma per me non lo è. Cioè, l'unica persona che pensavo non ne avesse bisogno. Mi prendi uno youtuber qualsiasi, ma veramente mi prendi uno youtuber qualsiasi in Italia e dici, guarda, ti faccio fare una stagione di Italia's Got Talent. E quello ti dice, vabbè, sì, tanto, cosa devo fare? Devo registrare 10 puntate. 10 puntate le registro in 2 settimane. Toh, 2 settimane. E poi una volta che vediamo che va bene, magari le mandiamo avanti e poi facciamo le finali e ti do altre 2 settimane. Tutto pagato, vieni qui, tu c'hai un mese di lavoro nel quale poi campi per una stagione, ti dico, tutto sommato, perché no? Ma l'ultima persona che mi sarei mai aspettato avesse bisogno di fare questa cosa, e che poi magari non lo è, magari, cioè, ho frainteso, cioè, fraintendo io, e semplicemente le ho detto, cioè, ma sti cazzi, mi pagano 2,5 milioni per fare 4 settimane di lavoro, che fai, non accetto, tanto quello che faccio posso farlo tranquillamente dall'hotel. Vero.
Vero,
cioè, per cui magari
oppure
semplicemente
lo fa per beneficenza,
lo avrebbe dichiarato, perché nel senso non, cioè, non fai beneficenza senza dirlo agli altri, questa è la verità.
Quello è vero,
cioè, la prima fonte di beneficenza è verso se stessi, ricordatelo. Per cui, cioè, veramente vorrei saperlo, però, cioè, ovviamente non lo sapremo, cioè, non lo sapremo mai.
No, mai. No. Ovviamente non ci è dato sapere, però è curioso comunque che la televisione è un po' come la radio. Anche la radio
è
praticamente un mezzo ancora più vecchio della televisione, praticamente. Ancora più vecchio della televisione, eppure campa ancora. Eppure campa ancora la radio. E palesemente a casa nessuno ascolta la radio, penso. Nessuno, no. Vabbè,
no,
qualcuno,
beh, ce n'è di gente,
qualcuno che mette la radio in casa sicuramente c'è, va bene. Però vogliamo dire che è un numero irrisorio, posso
sì,
dire che è un numero irrisorio?
Certo.
È un numero irrisorio.
Più che altro, cioè, tutti questi media si trasformano, no? Cioè, anche la radio stessa, ai tempi tu dovevi avere un apparecchio, ora paradossalmente c'è stato un periodo in cui c'era letteralmente sul telefono ed era una feature. Adesso anche questo sblocco un ricordo, cioè,
ricordi,
nei
cioè,
telefoni
cercavano,
ti mettevano radio FM come feature del telefono, ora ci sono le applicazioni, cioè, nel senso, e ti ascolti la radio, per cui il mezzo, cioè, si evolve, cioè, poi ovviamente c'è qualcosa che muore, ma neanche, sono pensato, la prima cosa che mi è venuta in mente è detto, cazzo, qualcosa che è morto 100% è il telegrafo, no? Quello per mandare i telegrammi.
Sì.
No, neanche quello è morto. Perché i telegrammi ci sono ancora. Tu capisci? Perché questa paura che l'internet possa morire da un momento all'altro? Perché?
Boh, non lo so. Perché forse è un mezzo che comunque c'è da molto meno tempo rispetto agli altri. Ancora non ha avuto quel livello di... C'è da tanti anni, ma ancora non ha quel livello di maturità rispetto alla radio e la televisione.
Secondo me non è neanche quello. Secondo me l'unica vera risposta che mi viene in mente è... Non è tanto nel mezzo in sé, ma è nel come la gente vede il mezzo. Cioè, se tu sei un content creator e tu fai questo lavoro da 10 anni, e tu lo sai che fare questo lavoro per altri 10 anni... Ma nel momento stesso in cui ti presenti davanti a un avvocato, davanti a un notaio, sì, davanti a un'agenzia e dici io faccio il content creator, tu non hai un lavoro, cioè letteralmente. E quindi forse sì, è più quello, forse è più quello. Cioè, ce lo vedo Kabilame che deve comprare la sua Ferrari e va lì, dici io sono il re di TikTok, e il tizio ti dice e quindi
esatto,
ce l'hai i soldi o no? E lui dici, guarda, ho fatto Italia's Got Talent, va bene, acquista,
esatto,
prego. Cioè, ce lo vedo, ce lo vedo veramente. A parte le battute, cioè, ce la vedo questa cosa.
È vero. È vero.
Boh, piccolo
rimarremo excursus. Rimarremo con
se qualcuno per caso per vie traverse conosce qualcuno nelle sfere di influenza di Kabilame, tanto ricordiamo siamo 7 gradi di separazione, cioè in qualche modo
qualcuno che lo conosce c'è,
qualcuno che lo conosce a 7 gradi di separazione c'è, quindi
anche meno secondo me.
Beh, però la legge quella è 7 gradi di separazione.
Fateci sapere però, perché Kabilame ha deciso di andare a X Factor.
Io vorrei saperlo.
E sì, sia Italia's Got Talent, quello che l'è.
Italia's Got Talent.
Va bene, lo scopriremo.
Non penso, però.
Prima o poi lo scopriremo.
Fine di questo excursus.
Fine di questo excursus. Io direi che per questa puntata, secondo me, possiamo anche chiuderla qua. È stata una chiacchierata impegnativa, sicuramente riflessiva sulla prima parte relativamente ai miei 30 anni e al fatto di crescere. Poi un po' di dubbi amletici su come funziona il mondo a livello del perché l'internet ancora non sia definito un lavoro. E direi di non sovraccaricarci di più con questa puntata. A me piace... Mi è piaciuta comunque anche chiuderla così senza andare troppo a esagerare. Per cui vi riassumo brevemente come sempre, se questa è la prima puntata che stai ascoltando, grazie mille per essere arrivato fino alla fine. Ti ricordo che trovi tutte le informazioni che ti servono sul sito fratellitudo.com, ci sono tutti i nostri link dove puoi ascoltare la puntata su YouTube, su Spotify, leggere un po' la nostra storia, trovare i link anche per accedere a Instagram, eccetera. In fondo alla pagina c'è un bottone PayPal che ti permette di effettuare una donazione gratuita al podcast. Se ti piace quello che stai ascoltando e vuoi sostenerci, assolutamente ben accetta. Su Instagram cerca Fratelli Tudo, è il mezzo che utilizziamo per avvisare quando siamo live, le interviste, quello che facciamo, tutto su Instagram. Ti conviene seguirci perché produciamo contenuti comunque interessanti e puoi seguirci meglio. Detto questo, ricordati che il passaparola è il mezzo fondamentale per aiutarci a crescere. Se parli con le persone, parla del nostro podcast, mandagli il link, taggaci in una storia, fai qualcosa e noi te ne saremo grati. Se vuoi venire intervistato, vuoi venire intervistata, conosci qualcuno che vuole essere intervistato o intervistata, scrivici e facciamo un'intervista. Altre cose, Mario, mi sono dimenticato?
No, direi che ci
Twitch
siamo.
TV. Ma spiega Twitch TV Prime Video. Prime.
Oh madonna, detto così. Allora sì, come diceva Antonio, tutti i martedì sera siamo live su questa piattaforma, la piattaforma viola che si chiama Twitch TV. Twitch.tv/Ario_, come vedete a schermo, come vedete praticamente da tutte le parti. Su questa piattaforma esiste l'abbonamento di... esiste la possibilità di abbonarsi al canale. Cosa vuol dire? Che al costo generalmente di 3,99€, ma se avete Amazon Prime questa cosa è assolutamente gratuita. Abbonate al canale e semplicemente donate metà di questi soldi, che ripeto a voi non costano niente, a noi per migliorare tutto il nostro setup. Un abbonamento mensile che in automatico si disdice, per cui poi se vi piace altri content creator su Twitch veniamo a cercarvi, sostanzialmente questo, perché non mi sembra il caso.
Bene, 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 dai, detto questo vi restituiamo il resto del vostro tempo. Questa è una puntata un po' più corta, ma va bene anche così, ogni tanto ci sta. E ti auguro un buon proseguimento di giornata, una buona serata, un buon pomeriggio, qualsiasi momento tu stai ascoltando questa replica live.
Per le persone live vi metto su landing se riesco, e buonanotte.
Buonanotte. Ciao.